Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori e bentornati su Sportare, siamo di nuovo in onda qui su Antenna Radio S. Mi avete lasciato la scorsa settimana per la prima puntata del 2016 del nuovo anno da solo e invece oggi ho di nuovo compagnia, la compagnia di Simona Sassetti a cui do la buona serata. Io sono Giovanni Marrucci ovviamente.
Grazie Giovanni, molto gentile. Dovevo tornare anche perché il 2016 non poteva iniziare senza di me, quindi mi è tornata la voce ed eccomi qua, sono tornata anche io per affrontare una puntata ricchissima come sempre di tantissimo sport. Con cosa inizieremo questa serata?
Allora, inizieremo collegandoci fra pochissimi minuti con il Palaestra, con la Menzana, dove ci sarà la presentazione della squadra agonisti del pattinaggio corsa. Il pattinaggio corsa noi l'abbiamo già ospitato nella nostra trasmissione, in realtà non è il Palaestra, è il Palachigi, quindi comunque siamo in zona, e l'abbiamo già ospitato nella nostra trasmissione. Qualche settimana fa per il trionfo di Duccio Marsili, se vi ricorderete, ai campionati mondiali, insomma, ovviamente potrete ritrovare tutto nei nostri podcast, però lo ritroveremo e parleremo di nuovo con il direttore tecnico Laura Perinti in quella che, come detto, è la prima vera puntata del 2016 perché è tornata Simona Sassetti. Invece Simona, cosa ci proponi fra i temi di questa puntata?
Allora, fra i temi di questa puntata poi andremo a affrontare anche il rugby, è la prima volta quindi che andiamo a incontrare anche questo sport su Sportare. Ci collegheremo con il CUS Siena Rugby per parlare sia di questo sport che non tutti, per esempio io per prima, conosco benissimo, quindi sono anche molto curiosa di sapere cosa mi dirà, e anche per farci dire quali sono gli impegni prossimi e soprattutto i risultati che la squadra del CUS Siena sta ottenendo. Ricordiamo, squadra che in questi anni e anche adesso è comunque un'impronta importante per lo sport senese.
E poi, come al solito, parleremo di volley e di calcio. Parleremo qui dagli studi di Antenna Radio S su Sportare, tutte le comunicazioni dello sport senese. Insomma, parleremo un po' della situazione di questi due sport seguitissimi nella nostra provincia, nel nostro territorio.
Sì, come sempre faremo il punto della situazione, il nostro punto della situazione guardando classifiche e risultati, quindi non potete assolutamente mancare. A fra pochissimo torniamo, quindi fra pochi minuti, proprio con il pattinaggio corsa.
Riscaldamento.
E rientriamo su Sportare. Vi abbiamo annunciato prima quelli che saranno gli argomenti e soprattutto i collegamenti che faremo durante la nostra trasmissione. Siamo ora in diretta con il Palachigi perché in questo momento, anzi fra pochissimi minuti, ci sarà la presentazione della squadra agonistica del pattinaggio corsa della Menzana. Noi parliamo con il direttore tecnico Laura Perinti. Ciao Laura, grazie per essere qua con noi.
Buonasera, grazie a voi di averci dato l'occasione di dire due parole.
Allora, ti rubo pochissimi minuti prima della presentazione, quindi verranno presentate le squadre che fra pochissimo andranno a iniziare, perché il pattinaggio corsa inizia a febbraio, tutto quello che è l'attività agonistica che dovrete affrontare, quindi manca veramente poco. Cosa dovrete affrontare fra pochissimo, perché veramente febbraio alle porte, con le vostre squadre? Quali sono i vostri prossimi impegni?
Allora, come tutti gli anni sarà un anno molto intenso, molto denso di appuntamenti. Diciamo, cominceremo con che riguardano la nostra squadra, che è composta da circa 45 ragazzi, dagli 8 fino ai 24 anni, di tutte le varie categorie. L'attività si svolge sia a livello federale che attività poi di propaganda e vari trofei italiani. Comunque l'attività più importante, cominceremo con i campionati provinciali, regionali, per arrivare poi a quelli che sono gli appuntamenti top della stagione, sono campionati italiani assoluti federali. E in questi, logicamente, noi dobbiamo quest'anno cercare di difendere il bellissimo scudetto che abbiamo conquistato lo scorso anno 2015 a campionati italiani federali su strada a Terni. Per l'appunto quest'anno saremo proprio portati a difendere questo titolo sempre a Terni. Infatti anche i italiani su strada si rieffettueranno anche nel 2016 nel bellissimo circuito di Terni, quindi l'appuntamento top della stagione sarà questo, dove dovremo difendere il titolo italiano, ma saranno anche gli altri due appuntamenti importanti, che sono i campionati italiani su pista e si svolgeranno a Scaltenigo nel mese di luglio, e poi dove anche lì cercheremo di almeno cercare di salire sul podio delle tre società più importanti d'Italia, e poi campionati italiani indoor che invece si dovranno svolgere tra breve, penso il mese di marzo, ma ancora non abbiamo la sede. Quindi sarà un'attività intensa che non si conclude con i campionati italiani, infatti speriamo che i nostri atleti si possano mettere bene in evidenza e, incrociando le dita, speriamo che, come è successo nel 2015, alcuni ragazzi possano vestire anche la maglia azzurra per arrivare a campionati europei e chissà, speriamo anche a campionati mondiali. Comunque questo sarà un'attività sul divenire. Teniamo moltissimo anche all'attività giovanile, che riguarda i bambini dagli 8 ai 12 anni. Loro avranno un'attività un po' più ridotta, cioè non effettueranno campionati italiani come dal regolamento, però hanno un'intensa attività a livello provinciale, regionale, interregionale, e poi dovranno anche loro arrivare nel mese di giugno a difendere quel secondo posto ottenuto al trofeo Tiezzi, la loro massima diciamo gara federale, la più importante gara italiana federale, dove l'anno scorso in un lotto di oltre 100 società siamo arrivati al secondo posto. Quindi è un bel gruppo di bambini che anche loro, come i grandi, dovranno cercare di difendere con le unghie e con i denti i bellissimi risultati conquistati nel 2015.
No, dicevo, noi ti avevamo già sentito qualche settimana fa, insomma era ancora il 2015, a novembre, in occasione dell'Exploit che ci fu di Duccio Marsili, ma anche di Giorgia Bormida e Giulia Bonetti. Esatto, sì. E hai fatto bene a ricordarlo, insomma, i risultati che ci sono stati nel 2015 e che ovviamente vi augurate che ci saranno anche nel 2016. Io ti voglio fare una domanda sugli eventi che ci saranno in particolare a Siena, perché se non vado errato ci sarà... a marzo un evento di campionato provinciale su pista e a maggio un evento invece regionale qui nella nostra
esatto,
città, giusto?
Esatto, sei informatissimo, sì, come succede tutti gli anni, logicamente a Siena organizziamo sempre delle importanti manifestazioni agonistiche e organizzeremo appunto queste due manifestazioni provinciali per i piccolini e regionali sempre per le categorie giovanili, e poi sono tutte appunto regionali federali, quindi è un'importante manifestazione che cercheremo sempre di curare particolarmente con l'organizzazione e con l'impegno di tutti i nostri dirigenti, società e genitori. E poi ci sarà anche, quello ancora non è nel calendario ma senz'altro verrà effettuato, il famoso trofeo Città di Siena, che ormai ha raggiunta, mi sembra, la sua nona edizione, e verrà effettuato il 2 di giugno. E quella è un grossissimo trofeo che viene fatto a Siena, è un trofeo nazionale, quindi anche l'anno scorso abbiamo avuto una grandissima diciamo presenza con più di 300 atleti che sono venuti da tutta Italia, e quindi ci auguriamo, insomma, di poter riospitare una bella manifestazione. Sì, certamente la nostra attività è un'attività agonistica che si esprime su tutto il territorio italiano, ma siamo anche molto attivi come società nell'organizzare anche delle gare proprio a Siena, insomma, ecco, grazie all'aiuto e alla partecipazione di tutti, insomma, ecco.
Ecco Laura, proprio in quell'intervista di novembre ci dicesti che a fine novembre ci sarebbe stata anche un evento per far avvicinare, no, i più piccoli a questo sport, se non vado errato.
E bravissimo,
ti chiedo che se vedi, visto che insomma vedendo l'attività seguendo da lontano l'attività del pattinaggio corsa sembra che ci sia sicuramente molto entusiasmo e molte persone coinvolte, ti chiedo se questo entusiasmo e queste persone che si avvicinano a questo sport si stiano incrementando in qualche modo, se vedi maggiore interesse da parte delle persone in questo sport.
Senti, senz'altro il nostro sport sinceramente ha sempre avuto e lo ha ancora una grande tradizione a Siena. Obiettivamente poi ora magari stiamo vivendo un momento un po' d'oro, tra virgolette, a livello anche di proprio di squadra, di numero, di agonisti che partecipano, ma anche di bambini che si avvicinano a questo sport. Quindi sinceramente è un'attività molto seguita, non voglio cadere in elogi particolari, ma obiettivamente abbiamo anche tanti, sia uno staff tecnico, quindi anche tutti i miei collaboratori, anche i giovani che effettivamente fanno un grandissimo lavoro a livello proprio di vivaio, a livello anche di aiuto nell'attività agonistica, quindi sinceramente sono supportato da un bel aiuto tecnico che coinvolge anche ragazzi molto giovani, questo mi dà da ben sperare nel proseguo anche come investi di allenatori futuri. E poi sinceramente ho detto che tanti agonisti, tanti genitori, un bel gruppo di dirigenti, una società logicamente storia alle spalle e tanto entusiasmo, l'entusiasmo nel vedere questi atleti logicamente che ottengono questi grandissimi risultati si trasmette anche nelle giovani categorie, logicamente vedono questi esempi da emulare. E io mi auguro che questo momento prosegua, che questo entusiasmo non si spenga. Io colgo l'occasione, anche queste opportunità che mi date di fare anche promozione per il nostro sport, perché è veramente uno sport bello, formativo, divertente, soprattutto per i bambini, e quindi io mi auguro che qualche bambino che ci ascolta possa avere voglia anche di venire a provare l'ebbrezza di stare su questi velocissimi pattini, ecco.
Bene, noi Laura ti ringraziamo il direttore tecnico Laura Perinti per essere stata con noi e ti lasciamo a quella che immagino fra pochissimi minuti inizierà, ossia la presentazione,
esatto,
della ufficiale con anche la foto ufficiale della squadra agonistica. Ti facciamo anche un grande in bocca al lupo, insomma dovrete difendere,
allora, crepi il
lupo italiano.
E mi auguro di poi risentirsi per qualche reduce da qualche trasferta.
Time out.
Momento di time out, così si chiama la parte, la sezione, questa sezione della nostra trasmissione di Sportari in onda su Antenna Radio S. Torniamo ovviamente in onda, lo facciamo dando il benvenuto, come promesso nella nostra presentazione, facendo il collegamento con il Cusiana Rugby e dando il benvenuto a quello che è un po' un tuttofare di questa società, ovvero Roberto Bartolomucci. Buonasera Roberto.
Sì, ciao, buonasera a tutti, buonasera.
Allora Roberto, sei oggi, se non sbaglio, sei un dirigente del Cusiana Rugby, ma in passato sei stato giocatore, capitano, tecnico, fondatore del mini rugby, insomma un po' di tutto. Tra l'altro pochi giorni fa, come giustamente ricorda la pagina Facebook che consiglio a tutti di vedere del Cusiana Rugby, di mettere mi piace, era il tuo compleanno, quindi ti facciamo gli auguri anche se un po' in ritardo. Insomma, come ti dobbiamo definire all'interno del Cusiana Rugby?
Ma diciamo, io come tanti, intanto ringrazio tutti per gli auguri che mi fate, diciamo sì, in trasmissione. Niente, mi devi definire, niente, come tanti ormai siamo della struttura del Siena Rugby, diciamo siamo tutto fare, hai detto bene, come nome, perché giustamente per mandare avanti una sezione che è diventata ora molto numerosa, siamo quasi 300 atleti fra i bambini di 6 anni e i seniores, e ci vuole tanta gente, tanta buona volontà e tanto tutto fare. Ecco, io ovviamente sono da più tempo di altri nella sezione rugby del CUS e va bene così, insomma, ecco. Si fa sempre con molto piacere e molto
divertimento. Partiamo un po' a descrivere l'attività del Cusiana Rugby dalla prima squadra, ovviamente dai seniores, che nello scorso weekend hanno vinto la prima partita del 2016 se non sbaglio, contro i Lions Amaranto. Quali sono le prospettive per questo campionato? Come sta andando questo campionato, che ricordiamo è la Serie C nazionale?
Sì, allora, appunto, sì, è stata la prima vittoria del 2016, ma anche la prima partita, che insomma è sicuramente da inaugurare questo inizio di 2016. Diciamo che quest'anno il campionato era iniziato un po' zoppo, perché sono arrivate diverse sconfitte, e comunque ora lo staff tecnico è riuscito a riorganizzare meglio il tutto, i ragazzi stanno impegnando, si stanno divertendo, che poi fondamentalmente è anche quello importantissimo, e comincia a vedere i risultati. E l'obiettivo era arrivare a playoff, ancora non ci siamo perché qualche sconfitta un po' avventata, diciamo così, però comunque il campionato è lungo, perché comincia solo il giorno di ritorno, che sicuramente tenteremo di poter arrivare ai playoff per potersi giocare l'accesso alla Serie B. Ecco, noi signori si militano nel campionato di Serie C1, C-Elite, che si vuole nazionale, e ci permette questo di... è una bella piazza, diciamo, per il rugby nazionale, no?
Certo.
Stiamo andando bene ora, ecco. Sembra che la strada percorsa sia quella giusta.
Ecco, e poi sotto la prima squadra c'è comunque un grande fulcro di giovani, perché il settore giovanile, come hai ricordato tu all'inizio, è composto da tantissime categorie. Comunque si passa dall'under 18 fino all'under 6, a me mi fa sorridere questa cosa, perché
esatto,
il pensiero dell'under 6 è veramente, cioè, mi fa veramente sorridere, perché si vede quindi che comunque è uno sport che si può approcciare fin da piccolissimi. Come si sta strutturando quindi il settore giovanile quest'anno?
Ma strutturando, ormai ci siamo organizzati dopo anni di vari o tentativi o comunque insomma di maturazione, che è quello che ci vuole anche a livello, tra virgolette, professionale, no? Per trovare una struttura adeguata. Dalla 18 comincia, poi c'è l'under 16, l'under 14, e poi comincia il mini rugby, che è fatto da under 12, under 10, under 8 e proprio under 6. Quest'anno, tra l'altro, l'under 6 è un po' un fiore all'occhiello, perché abbiamo 14-15 bambini piccolissimi che zampettano sul campo, e è una cosa bella anche a livello visivo e simpatica di giocare a questi sport, con i loro paradenti, il loro pallone ovale, e si divertono molto. E niente, la struttura è fatta, oltre che di tanti giocatori, è fatta anche di tanti allenatori, ci sono un paio per categoria, mi direbbe qualche volta c'è anche tre, proprio perché insomma per permettere di seguire bene i ragazzi. Abbiamo un direttore tecnico, Pietro Angelini, che segue tutti i giovanini dalla 18 all'under 6 e dà una mano agli allenatori per fare il loro percorso, sia sul campo ma anche a livello formativo. E, nonostante il nostro campo, il famoso Sabbione, no? È diventato un po' un'icona del rugby italiano con la Coppa del Mondo di rugby e queste grandi immagini ci ha dato lustro. Comunque poi sì, è bello, poi mette tanto anche in difficoltà, insomma, ecco, tempo brutto, piove, cioè, insomma, bisogna anche i tecnici, i genitori, le famiglie siano veramente amanti di questo sport per poter andare avanti con questa struttura e con il nostro sport, che non è sempre facilissimo, insomma, ecco. Però ecco, tutto è sempre fondamentalmente nel divertimento, nello stare insieme, nello spirito che ci lega e ci fa andare avanti, ecco, questo è importante per un'ulteriore crescita che negli anni dobbiamo sempre fare.
Nel giusto spirito sportivo, quindi, che è quello ovviamente anche della sezione rugby del CUS Siena, ecco, l'ultima domanda, Roberto, nel vostro sito vi definite come una grande famiglia, anche perché date la possibilità anche a chi si trova per un periodo magari di studio, come gli studenti universitari fuori sede nella nostra città, di giocare a rugby, che non è una cosa così scontata, perché insomma ci sono tanti altri sport che chiaramente si possono giocare molto più magari anche facilmente. Invece il rugby serve l'organizzazione, serve una strutturazione solida e anche seria, e voi date l'opportunità anche agli studenti universitari, quindi siete una grande famiglia, perché raggruppate persone che vengono da tutte da più parti, diciamo, no?
Sì, ma poi nel senso dalla sezione rugby del CUS, poi negli anni, ho cominciato a metà degli anni 80, era fatta di tantissimi studenti universitari che venivano, che giocavano a rugby nelle varie città italiane e continuavano a Siena e hanno anche loro comunque fondato o comunque contribuito alla crescita della nostra sezione, insomma, ecco. E tanto sono rimasti anche amici, insomma, ecco, sinceramente, con cui ci incontriamo ogni tanto per ricordare i nostri passati sui campi del rugby di Siena.
Beh, noi Roberto ti facciamo un grande in bocca al lupo per la stagione in corso. Grazie. E anche per il futuro del CUS Siena Rugby. Ringraziamo Roberto Tromucci per essere stato con noi.
Perfetto, io ringrazio tutti e siamo io, ma come gli altri, siamo sempre disponibili a fare una chiacchierata con voi e con tutti i vostri ascoltatori, va bene?
Grazie.
Saluti a tutti.
Grazie a Roberto Bartolomucci, buona serata. Ciao. E noi ovviamente ricordiamo la pagina Facebook del CUS Siena Rugby, si chiama per l'appunto proprio CUS Siena Rugby, potrete cercarla su Facebook e mettere ovviamente mi piace, hanno anche il canale YouTube e il sito cussienarugby.it. È tutto per questo spazio Time Out, noi torniamo fra pochissimo, sarà tempo di tempi supplementari, scusate la ripetizione, però restate ovviamente con noi su Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese.
Tie break.
E torniamo a Sportare, come ogni settimana ci dedichiamo anche al volley e questa settimana abbiamo un nuovo allenatore per il volley senese, perché è arrivato, diciamo, nei giorni di Natale, perché è arrivato in quelle che sono le vacanze natalizie durante la pausa, faceva appunto pausa anche la mezzana, è rientrata nel 2016 con un nuovo volto, ossia con Pierpaolo Sala, nuovo allenatore appena arrivato, ti presento così, appena arrivato subito una vittoria contro la ex capolista ormai Fucecchio, quindi un grande arrivo, purtroppo però ora è stata arrestata la mezzana da questa partita contro brutta sconfitta, quindi che può far male contro Viva Volley Prato, però insomma un grande entusiasmo c'è stato dietro al tuo arrivo, ecco.
Beh, intanto buonasera a tutti. Sì, effettivamente è stato, diciamo, un ingresso fortunato, diciamo che poteva starci anche se noi siamo penultimi, però diciamo sono situazioni in cui, diciamo, le motivazioni sono alle stelle, quindi le ragazze che, diciamo, hanno, diciamo, delle capacità, caratteristiche per poter tirare fuori un risultato, sommando le due cose, motivazioni e, diciamo, capacità, il ritorno alle gare col mio arrivo ha portato un successo. Ovviamente tanto merito alle ragazze, perché questo è chiaro, io ho potuto incidere, diciamo, sicuramente per poco. Purtroppo non abbiamo potuto bissare a Prato, anche se in realtà al di là, come poi, diciamo, ho indicato anche in altre situazioni, è stato un risultato sempre abbastanza in bilico, i parziali altissimi lo dicono, perché il primo set perso 25-22, il secondo vinto 26-24, 25-23 perso il terzo, tra l'altro con decisioni arbitrali proprio sulla fase più equilibrata della gara, cioè sul 23 pari, che lasciano un po' d'amaro in bocca. Il quarto set eravamo assenti, infatti si è terminato, insomma, intorno ai 13-14, non ricordo precisamente, però quindi diciamo che abbiamo lasciato a Prato almeno un punto. Sabato ci attende la squadra Pannanino di coda, ma ovviamente se vogliamo provare a rimontare, è una partita che non va sottovalutata, dopodiché abbiamo una settimana di sosta e si riparte con il girone di ritorno.
Ecco Pierpaolo, ma secondo te a Prato in questa sconfitta cosa è mancato da parte dei tuoi ragazzi, su cosa vuoi lavorare in questa settimana?
Allora, nel primo set, tra l'altro gliel'ho detto ieri sera nel secondo allenamento settimanale, nei primi punti non ho visto quella determinazione che c'era stata nella precedente gara casalinga contro Fucecchio. In un set che termina 25-22, se comincio i primi 4-5 punti un po' sottotono e poi li pago in contanti in fondo. Nei set successivi questa cosa invece, diciamo, l'atteggiamento è migliorato. Siamo stati un po' carenti nella gestione di situazioni più semplici, palloni facili o comunque scontati, li abbiamo giocati un po', non li abbiamo giocati in maniera ordinata, e anche questi si pagano in contanti quando appunto i set si concludono con distanza di 2 punti. Io dico sempre che in quelle situazioni non contano, diciamo, no, non aver tenuto una difesa su un attacco forte o ben giocato all'avversario, ma quanto invece non aver gestito un pallone facile, non averlo cannibalizzato, cioè non aver fatto punto immediatamente. Quindi abbiamo ceduto forse un pochino anche nel servizio. Dall'altra parte, con un servizio più morbido, il palleggiatore è riuscito a giocare in maniera un pochino più spinta. Questo ci ha dato un po' noia. Assolutamente questo è successo nel quarto set, in cui abbiamo veramente servito malissimo, insomma i parziali lo stanno a evidenziare. Quindi abbiamo cercato intanto di rimettere insieme qualcosa dal punto di vista motivazionale, provare a riaggiustare una criticità che era emersa in realtà anche nella precedente gara col Fucecchio, ma magari nascosta dal risultato positivo. Cerchiamo di, usando questa gara di sabato, la sosta e la settimana successiva, di vedere, insomma, di risolvere questa criticità in maniera tale da ripartire con la prima di ritorno nel miglior modo possibile. Non è che io sono già alla prima di ritorno. Ovviamente quando si fanno programmi si fanno un pochino più lungo periodo, no? Una un po' più lunga gittata.
Ecco, proprio a proposito del lungo periodo, visto che comunque ancora il campionato è lungo, vi aspetta, come ha ricordato, una partita che sulla carta potrebbe sembrare facile, visto che l'88 Chimera, certo, è a 0 punti. Come le vedi le ragazze? C'è anche il morale? C'è un morale da penultima in classifica oppure c'è voglia di reagire?
Ma io questa, già dai primi allenamenti, il primo che ho condotto è stato il 30 di dicembre, ho visto ragazze che avevano voglia di reagire, e questo, diciamo, l'ho visto anche negli altri allenamenti, quindi non, in questo senso vedo ragazze ben disposte. Stiamo modificando alcune cose anche dal punto di vista del lavoro, proprio stasera avremo una riunione per appunto rimodulare alcune fasi dell'allenamento insieme ai preparatori fisici e ai fisioterapisti, perché comunque, diciamo, lo staff è articolato e tutti lavoriamo a più mani su questo progetto. Poi i realizzatori sono sempre i giocatori, e quindi che rappresentano una variabile indipendente. Però insomma ho visto ragazze motivate, si potrebbe riuscire nell'operazione di restare in Serie C, si potrebbe, se poi non ci riusciremo, va bene, ci avremo provato. Ovviamente se non tento sarà difficile che ci riesca.
Esatto, noi ovviamente facciamo l'imbocca al lupo a Pierpaolo Sala e alle sue ragazze per un miglior proseguo del campionato possibile, insomma, che
allargherei anche a tutti i ragazzi dello staff, perché sono veramente fantastici, questo va detto, ed è molto importante,
e lo facciamo con piacere ovviamente. Allora grazie a Pierpaolo Sala per questa intervista e per averci fatto un po' il punto, una panoramica su quella che è la situazione della Menzana Volley, come detto, che vi invitiamo ovviamente a seguire nelle sue partite casalinghe. Grazie per Paolo Sala.
Grazie a voi, buona serata.
Tempi supplementari.
Di nuovo in onda Sportare, tutte le congregazioni dello sport senese nello spazio dedicato al calcio dilettanti. Si chiama tempi supplementari, come abbiamo detto, e appunto i tempi supplementari sono quelli del calcio, anche se insomma durante la stagione, come sappiamo, non ci sono partite che finiscono supplementari, però ovviamente questo conta relativamente, perché i tempi supplementari li facciamo noi e sono da quel momento in cui facciamo un po' il riepilogo della situazione per tutte le squadre del mondo dilettante, tutte le squadre senesi, partendo ovviamente dall'eccellenza. Settimana di grandi sorrisi questa per le due società di eccellenza, San Gimignano e Siena Lunghese. Entrambe tornano alla vittoria, entrambe vincono e lo fanno in maniera ovviamente diversa, ma comunque portando a casa dei punti sicuramente fondamentali per la classifica, soprattutto per quanto riguarda il San Gimignano, che ha vinto 3-2 a Gambassi con un gol allo scadere di Rustioni e con un rigore tra l'altro parato prima del gol del 3-2 dal portiere Chiarugi. Quindi esordisce con tre punti mister Antonio Cioffi, che ha sostituito Molfese dopo la separazione della settimana scorsa. Il San Gimignano torna fuori dalla zona play-out, adesso a quota 20 sorpassa il Gambassi, che invece scivola nella zona rossa. Era anche un derby questo fra le due società. Vince anche la Siena Lunghese, lo fa sul campo del Siena in un'altra sfida a salvezza, e la Siena Lunghese adesso mette una distanza sicuramente significativa fra sé e la zona play-out, la cosiddetta zona rossa, perché sono 4 punti che separano il rosso-blu dal Porta Romana, che è la quintultima, quindi la squadra che oggi, l'ultima squadra che oggi andrebbe ai play-out. La Siena Lunghese, che da quando è arrivato Basser, è tornato Basser, ha fatto davvero ha tenuto un andamento quasi da zona play-off, e infatti oggi i playoff sono a meno 5, quindi sicuramente può addirittura sognare la squadra di Marmorini, che la settimana prossima giocherà in casa col Firenze Ovest, impegno in casa anche per il San Gimignano contro la Cuoio Pelli. In promozione si ferma invece il cammino del Chiusi, che perde contro l'Audax Rufina, sicuramente una sconfitta in attesa per la squadra di Laurenzi, che dopo tante vittorie consecutive purtroppo vede avvicinarsi l'Antella 99 a meno 2, e quindi insomma un KO esterno che però lascia un po' ovviamente l'amaro in bocca alla squadra di Chiusi, mentre il Badesse pareggia contro la Castelnuovese. Periodo non brillantissimo per il Badesse, però insomma la classifica rimane abbastanza corta, con il Badeschi a meno 5, è terzo in classifica insieme all'Olympic Sansovino, ed è a meno 5 dalla vetta. Prossimi impegni: Chiusi, che gioca in trasferta, seconda trasferta consecutiva per gli uomini di Laurenzi, contro il Cortona Camucia, e il Badeschi giocherà invece in casa contro l'Arno Laterina. Promozione girone C, ci spostiamo ovviamente e andiamo a vedere i risultati di Asta e Gracciano, che continuano il loro campionato non molto esaltante, soprattutto per il Gracciano, che è ormai ultimo in classifica, scivolato all'ultimo posto. C'è stato il cambio di panchina, Floridi ha preso il posto di Bartoli, però una sconfitta molto pesante purtroppo in casa contro il San Miniato Basso, che passa per 3-0 allo stadio, appunto sul campo appunto del Gracciano. L'Asta invece sul suo campo, meglio sul campo di Monteroni, perché l'Asta gioca in casa a Monteroni per le note vicende insomma della struttura di Taverne. Negli anni passati ha giocato a Uopini, quest'anno gioca a Monteroni. Ha fatto 0-0 in casa col Certaldo, sfida salvezza. L'Asta però rimane a più 2 sulla zona play-out, un margine sicuramente non troppo rassicurante, ma comunque l'Asta si tiene ancora fuori. Il secondo pareggio, il secondo 0-0 consecutivo per mister Perini, che ha rilevato Voltolini proprio pochi giorni fa. Due cambi di panchina quindi, ma non c'è stata ancora la svolta per Asta e Gracciano. In promozione girone C se la dovranno lottare fino all'ultimo, per il Gracciano perlomeno sarà importante arrivare a playout, perché adesso la zona salvezza diretta dista 5 punti, che magari non sembrano tantissimi, ma ci sono tante squadre davanti, e purtroppo sì, sono un margine consistente, soprattutto viste le prestazioni della squadra bianco-blu. Prima categoria, girone E, dove c'è stata La sconfitta della Poliziana in casa con l'Arezzo Academy per 1-0, il pareggio del Fonte Belverde 0-0 contro l'Atletico Levane, anche in questo caso in casa, e la vittoria l'unica di una squadra senese in questo girone del Torrita per 1-0. Prossimi impegni: Torrita Ambra, Terranuova Traiana contro Poliziana e Vice Omaggio Fonte Belverde. Poliziana che rimane a ridosso della zona playoff a quota 24, a meno 1 dal Sulpizia quinto, Fonte Belverde alla pari della Poliziana a quota 24 ancora, e il Torrita che invece è secondo in classifica a meno 5 dall'Ambra capolista, quindi Torrita che viaggia verso i playoff, che sono quasi cosa fatta, perché insomma 13 punti da recuperare o comunque da perdere rispetto a chi sta appena fuori dalla zona playoff, che sono proprio Poliziana e Fonte Belverde, sono davvero tanti. Prima categoria, girone F, ci sono due senesi alla guida. Al comando sono Chiantigiana e San Quirico, che però non hanno passato certo un bel weekend. Il San Quirico ha perso in casa con la Castiglionese 1-0. La Chiantigiana ha pareggiato sul campo del Mazzola per 0-0 e adesso ha raggiunto in vetta al campionato proprio il San Quirico, quota 38, due risultati che hanno fatto il gioco di Fonteblanda, che non è una squadra senese ma si è avvicinata al terzo posto a meno 3, e soprattutto hanno fatto il gioco del Quercia Grossa, perché il Quercia Grossa con il 3-1 di Barberino in trasferta, il Barberino, attenzione, perché era quinto in classifica, quindi anche qui vittoria in chiave playoff, con il 3-1 di Barberino torna a meno 4 dalla prima in classifica, dal primo posto, e quindi può sperare. Le reti di Carli, Nesi e Giotti per il Querce Grossa, che ha condotto la partita e ha vinto 3-1. Le altre senesi: l'Argentario batte il Valdarbia per 2-0, quindi il Valdarbia sconfitto. Ostagia che perde proprio contro il Fonteblanda per 3-1. Montalcino vince in casa contro il Caldana, la rete di Pierangioli che è stato anche il man of the match, e Ponte d'Arbia che perde in casa contro il Castel del Piano Mazzola, che ha pareggiato invece sul suo campo con la Chiantigiana nel risultato che abbiamo già citato. Prossimo turno Caldana Ponte d'Arbia, prossimo turno per le senesi ovviamente Castellazzara Querce Grossa, Castiglionese Valentino Mazzola, Chiantigiana in casa contro il Balberino Valdelsa, altra sfida molto interessante. Poi San Quirico contro Argentario, Staggia Montalcino e Valdarbia Alberese, sicuramente un turno tra le due di testa che è favorevole al San Quirico, che insomma gioca con l'Argentario. Sulla carta potrebbe di nuovo staccare la Chiantigiana, ma ovviamente queste sono pure ipotesi. Poi dobbiamo vedere che cosa succede, che cosa ci dirà il campo. Velocemente con la seconda categoria andiamo nel girone che è il G, perché ci sono squadre senesi impegnate nella seconda categoria in tre diversi raggruppamenti. Nel girone G c'è la Miata che continua in testa, continua la sua corsa, la squadra di Savelli, la vittoria di 2-0, col 2-0 sul campo del Sauro Rispescia. Il Tornieri vince 2-1 sul Cinigiano, e poi vince anche la Nuova Radicofani 2-1 a Montiano. Non completa il poker la Sorba a Casciano, che pareggia 2-2 sul campo della Marsigliana. La classifica con la Miata in testa a 37, a più 4 sul Santa Fiora, Torranieri a 23, un punto dietro alla Sorba Casciano a 24, meno 4 dalla zona playoff, e invece più 4 per il Torranieri sulla zona playout, dove la quintultima è proprio la Novara di Cofani, che è a quota 19 ed è a meno 2 dalla salvezza diretta. Abbiamo dato un po' di numeri, insomma speriamo ovviamente di esserci spiegati. Prossimo turno la Sorba Casciano Aurora Pitigliano, Amiata Intercomunale Santa Fiora, Nuova Radicofani Marsigliana e Torranieri Sauro Rispescia. Girone invece I con la Virtus Asciano che ha pareggiato 0-0 col Pianella nello scontro al vertice, Castellina Scalo ha perso 1-0, andando però anche in ordine di classifica, il colpo della Cassolese sul campo della Sambuca, del Sambuca Casini 3-2, con la doppietta di Urso, e la Cassolese torna a meno 6, quindi abbiamo Virtus Asciano a 35, Sambuca Casini 34, Pianella 33, Berardenga 30, però il Berardenga ha pareggiato 1-1 sul campo del Rapolano Terme, e poi Cassolese a 29. Queste sono le prime posizioni nella zona playoff. Poi il Geggiano che ha pareggiato 2-2, che è a quota 26, Castellina, come detto, ha perso contro il Monte Espertoli a quota 21 e Rapolano che è a quota 21 anch'esso. In zona retrocessione ci sono per la provincia di Siena Serre di Rapolano che ha perso contro la Melindo Mori ed a quota 7 e Policlasso Vicile che chiude la classifica e oggi retrocederebbe direttamente a quota 5 punti. Prossimo turno Berardenga San Polo, Casolese San Cascianese, Castellina Scalo, Pianella, Cerbaia, Rapolano Terme, Geggiano, Chianti Nord e poi Policlasso Vicile, Melindo Mori e Serre Virtus Asciano. Velocissimamente con il girone N dove il Bettolle è in testa, però ha perso in casa 1-0 contro il Montagnano, ma è comunque ancora a più 9, anche perché là dietro non hanno vinto tutto, però ha vinto il Fratta Santa Caterina per 4-1 e si è avvicinata a meno 9, se non vado errato, sì, è proprio così, a meno 9, il Bettolle che ha perso proprio contro il Montagnano lo scontro diretto con la seconda, e quindi non so se è giusto dire che si è riaperto il campionato, perché 9 punti in questi campionati sono tanti, sono quasi una sentenza, però sicuramente è da registrare questa sconfitta della capolista, la seconda sconfitta in campionato, la prima in casa. Le altre senesi, Pienza che perde in casa con l'Olmo Ponte, Atletico per 2-1, Atletico Piazza vince 4-3 sul campo del Tegoleto e Virtus Chianciano vince 4-0 contro l'Orange Don Bosco. Vediamo anche la classifica delle altre con Piazza e Guazzino a metà classifica quota 24 e Virtus Chianciano quintultima quota 18 a meno 2 dalla salvezza diretta. Chiudiamo questa panoramica molto ampia con la classifica del campionato di terza categoria, anche se prima dobbiamo però ovviamente ricordare anche il calendario del prossimo turno delle squadre del girone N della seconda categoria: Atletico Piazza e Terontola, Guazzino Virtus Chianciano, Montagnano Pienza e Palazzo del Pero contro Bettolle. Dicevamo, terza categoria, il Tressa che è in testa a più 3 sul Radicondoli, se la lottano queste due. Tressa che ha vinto sul campo del Vescovado, Radicondoli ha vinto 2-1 a Chiusi, però rimangono entrambe in vetta e se la giocheranno sicuramente fino alla fine del prossimo turno. Tressa che giocherà con l'Olympic Sarteano, mentre il Radicondoli in casa contro il San Miniato, quindi sicuramente potrebbe anche esserci un vantaggio almeno sulla carta per il Radicondoli, perché il San Miniato è penultimo a quota 4, ha perso 3-0 col Cetone all'ultima, mentre l'Olympic Sarteano è una squadra davvero ostica che nell'ultimo turno ha vinto 1-0 contro il Meroni ed è terza a quota 24 punti. Questa è la situazione, questa è la panoramica. Noi torniamo fra poco qui su Sportare, tutte le congregazioni dello sport senese, per i saluti finali, la parte finale di questo programma. Restate con noi ovviamente.
E siamo giunti alla fine anche di questa puntata, la seconda puntata del 2016, ma il calendario è ancora ricco, quindi ricordiamo che la prossima settimana torneremo come sempre ogni giovedì dalle 18 alle 19.30 per Sportare.
Esatto, questa era la prima puntata vera insieme, del 2016, perché insomma c'eravamo separati, abbandonati, cioè Simone aveva abbandonato me, come al solito. Come tutti i maschietti che ci ascoltano sanno che sono le donne ad abbandonare gli uomini, per cui per fortuna c'è stato un ritorno.
Certo, no? Certo, non voglio dire altro perché sennò continuiamo all'infinito.
Per fortuna che non potete vedere Simona Sassetti in questo momento, altrimenti... No, a parte gli scherzi, sì, torneremo ovviamente come ogni giovedì la prossima settimana alle 18, dalle 18 alle 19.30. Ovviamente potrete seguirci sia sul podcast che metteremo di questa puntata, ma anche delle puntate precedenti che rimangono disponibili sul sito di Antenna Radio S, www.antennaradios.it, e sulla pagina Facebook che ha il titolo, ve lo dirà Simona Sassetti visto che è tornata,
Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese.
anche preparata, eh?
Sono preparata, vedi, non mi hai preso un po' così allo sprovvisto, però te l'ho detto comunque. Però ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori, fate tanto sport, almeno così noi possiamo anche parlare di qualcosa, soprattutto ora che in Fortezza hanno messo anche la palestra. Giovanni,
esatto, questo è un altro, no, non ci sono passato ancora,
ancora
però
è freddo, puoi fare, sì, esatto, palestra d'inverno,
Lo farò, perché poi in Fortezza ci sono, insomma, persone interessanti a fare, ci sono tante persone, diciamo così,
okay,
a fare attività fisica sia la mattina che il pomeriggio.
Sta degenerando,
no, vabbè, però ecco, è vero, ha risaputo,
si sa benissimo che Giovanni vuole fare palestra e Fortezza, e ringrazia anche l'amministrazione per aver scelto Gio,
certo,
perché almeno così riesce a abbordare tutte le ragazze, sì, che sono a fare palestra all'aperto in Fortezza. L'ho detto questo.
Sì, il calcolo è semplice, insomma, in Fortezza vanno tutte le studentesse universitarie, spesso, insomma, anche Simona Sassetti ci va.
Certo,
visto
io da Monteroni vado a correre,
da Monteroni,
sì, d'Arma vado a correre in Fortezza, no, a parte gli scherzi. Quindi una grande occasione per fare sport anche all'aria aperta. Quindi noi auguriamo a tutti gli sportivi di riseguirci la prossima settimana, e quindi tanti cari saluti a quello che è il mondo, il fulcro dello sport
e fate sport in Fortezza, mi raccomando, perché adesso lo potete fare
soprattutto
sia
le ragazze,
correre,
per Giovanni,
esatto,
ecco,
e i ragazzi per Simone ovviamente sia correre che gli attrezzi adesso ci sono, per cui potete fare di tutto, non ci sono più scuse, ci manca solo il clima, il tempo, il meteo, che piano piano migliorerà, non ci sono dubbi su questo. Allora, una buona serata da parte di Giovanni Marrucci
e Simona Sassetti, ciao.